Il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno domani in vista dell'Empoli, tutti i rumors di mercato per gennaio e tanto altro ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
E buonasera, buonasera a tutti cari amici marziani, bentornati a Marte Sport Live Tiro al Bersaglio e buon inizio settimana. In questo lunedì sera vi faremo compagnia da oggi fino a venerdì, come di consueto, dalle 20 alle 21 per tutti gli aggiornamenti da casa Napoli. Castel Volturno da domani tornerà a vivere grazie agli allenamenti di Antonio Conte e dei suoi azzurri, al netto ovviamente dei 12 nazionali che sono assenti e che rientreranno alla spicciolata proprio a partire da mercoledì. Intanto questa sera toccherà proprio a Di Lorenzo e a Raspadori giocare nell'Italia di Spalletti contro Israele, tra l'altro una partita ad altissima tensione, si giocherà al Blue Energy Stadium di Udine, un Udine blindata perché c'è anche una manifestazione pro-Palestina, sappiamo tutti quello che sta succedendo appunto tra la Palestina ed Israele, quindi una situazione ad altissima tensione, 11.000 circa i presenti sugli spalti del Blue Energy Stadium e tantissime forze dell'ordine spiegate proprio per controllare la sicurezza dei calciatori, di tutti coloro i quali ovviamente si trovano all'interno dell'impianto sportivo. Seguiremo ovviamente l'inizio del match con voi, fischio d'inizio fissato ovviamente alle 20:45. Le scelte di Spalletti, lo dicevamo dal primo minuto, il 3-5-1-1, 3-5-2 insomma di Spalletti che premia Di Lorenzo ovviamente nel trio di difesa e poi Raspadori ad agire al fianco, o per meglio dire alle spalle, della punta Reteghi. Detto questo, andiamo ovviamente ad approfondire tutte le questioni in casa Napoli, ci sarà anche un lungo aggiornamento un approfondito aggiornamento su tutti i rumors di mercato in vista di gennaio, si stanno rincorrendo tante voci di possibili addii, poi smentite, insomma proveremo a fare il punto con Luca Marchetti di Sky Sport, ma prima di tutto questo io do il bentornato su Marte al nostro inviato a Castel Volturno, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Bentornato Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, domani il Napoli torna ad allenarsi, quali sono le ultime notizie e ovviamente anche il piano di rientro dei nazionali?
Sì, tre italiani finiscono stasera.
Sì.
Ha giocato anche Kvaratskhelia, ha giocato Lobotka, ha giocato Anguissa. Quindi sei giocatori stanno per terminare gli impegni, domani insomma tocca agli altri, vediamo insomma se già domani qualcuno sarà presente a Castel Volturno, bisognerà aspettare mercoledì, insomma credo insomma sia la data in cui i primi nazionali saranno a disposizione di Antonio Conte, magari i tre che giocano a Udine domani sono già a Castel Volturno per un defaticante, quindi diciamo che tra domani e giovedì il gruppo più o meno sarà al completo, perché poi martedì giocano i due scozzesi, gioca anche Rachmani, gioca Matti Oliveira, quindi comincia diciamo poi a delinearsi il gruppo che sarà a disposizione per la partita di domenica prossima a tempo.
Intanto ricordo ai nostri amici ascoltatori il numero di telefono, il numero di WhatsApp al quale inviare tutte le vostre domande o curiosità, resta sempre lo stesso 339-666-9990. Insomma, che cosa c'è da aspettarsi? Ovviamente è tanto presto per ipotizzare una formazione contro l'Empoli, però il Napoli dovrà capitalizzare al massimo, meglio è chiamato a capitalizzare al massimo questo calendario che vede prima domenica alle 12:30 la trasferta ad Empoli e poi la partita interna contro il Lecce sabato 26 ottobre alle 15, sono due partite in cui bisognerà provare a fare punteggio pieno.
Sì, io per quanto riguarda la formazione, se non dovessero esserci intoppi, mi aspetto quella che ha vinto col Como, mi aspetto grosse novità, insomma, però intoppi nel senso che devono ancora finire le partite nazionali, Conte dovrà valutare lo stato di forma di chi rientra. C'è il dubbio Meret che potrebbe diciamo gli far slittare il suo rientro con il Lecce, quindi però io grosse sorprese onestamente contro l'Empoli non me li aspetto, insomma il Napoli ha trovato insomma delle certezze, sta trovando delle certezze con questa formazione, con questo modulo, con questi uomini e io non credo, insomma, che Conte cambierà molto.
Intanto si è allenato a Castelvolturno nei giorni scorsi ed è rimasto qui in Eresh, non convocato dal Brasile. Lavoro particolarmente attento, no, da parte di Conte, che avrà approfittato anche dei tanti assenti per provare a limare quelli che erano i difetti, tra virgolette, di Eresh, soprattutto in fase difensiva. Lo ha detto Conte. Politano in questo momento preziosissimo per il gran lavoro di sacrificio che svolge sul campo.
Sì, io non credo che in una settimana abbia colmato le differenze, anche perché è un giocatore diverso da Politano, quindi non è una questione di allenamento, è una questione di caratteristiche. Tanto è vero che col Como, secondo me, un indizio l'abbiamo avuto. Al posto di Politano è entrato Mazzocchi, era vero, insomma, che dovevi tenere il risultato. Al posto di Guarasca è entrato Neres, quindi sì, che è più attaccante in questo momento rispetto a Politano, perché Politano, anche rispetto all'anno scorso, sta interpretando il ruolo in maniera diversa, fa l'esterno a tutta fascia, fa anche il quinto, quindi io non credo che Neres in questo momento possa giocare al posto di Politano a destra, per quelli che sono gli equilibri che sta dando Conte al Napoli. Credo che avrà sicuramente minutaggio, non mi aspetto contro l'Empoli che possa giocare al posto di Kvaratskhelia, onestamente, però c'è una settimana, Conte fa le sue valutazioni, però secondo me è comunque Kvaratskhelia un titolare di questa squadra. È vero che non ci sono, tra virgolette, gerarchie scolpite nella pietra, però insomma immagino che in questo momento possa Neres essere ancora un'alternativa di lusso. Poi non lo so, se c'è tra un mese, tra due mesi, possono cambiare di nuovo situazioni, possono esserci scadimenti di forma, allora magari Conte è costretto a cambiare. Di sicuro, se e quando Neres dovesse giocare a destra, cioè al posto di Politano, cioè al posto dell'esterno che fa quel lavoro, devi cambiare, insomma, modo di trovare l'equilibrio, perché Neres non è il giocatore che ti fa l'esterno, tutta fascia, ti fa il quinto.
Direi di sì. Pasquale, prima di salutarti e di ritrovarti poi domani durante Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni, voglio chiederti però la tua opinione su questo Italia-Israele molto tribolata, quando poi le questioni extracampo, le questioni serie, quelle di politica, quelle di situazioni internazionali, di politica internazionale, vanno ovviamente ad incidere sullo spettacolo, ma lo spettacolo continua ad andare avanti, giusto o sbagliato?
Ma mi dispiace che per una partita di calcio ci sia una città blindata, ci sia un dispiegamento di forze. Questo onestamente mi dispiace, perché il calcio dovrebbe essere altro, però è evidente, insomma, che poi non si possa, tra virgolette, chiudere gli occhi rispetto a quello che sta accadendo, quindi un riverbero nell'attività calcistica, quindi in questo caso è inevitabile. Auguriamoci che vada tutto bene, che si possa parlare tra due ore soltanto, insomma, della partita e non di altro. E in assoluto vedere città blindate, militarizzate, insomma, a me non piace mai, perché parliamo sempre di partite di calcio, però mi rendo conto che in una situazione come questa ci sia, insomma, grande tensione, e quindi c'è bisogno, insomma, di tenere gli occhi aperti e di avere massima attenzione.
Ti ringrazio Pasquale, ti ritroviamo domani.
Ciao,
ovviamente
buonasera.
Sulla Repubblica.
Ciao.
E qui ai microfoni di Radio Marte con Gianluca Gifuni. Noi voliamo in pubblicità, siamo in ritardissimo, ma restate con noi, perché dopo ci intrufoliamo nella redazione di Sky Sport. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Al microfono per voi Manuela Castelli, regia, saluto e ringrazio, non l'ho fatto prima e mi scuso, Vincenzo Russo. E noi voliamo nella redazione, come promesso, di Sky Sport, dove ritroviamo uno dei nostri quattro moschettieri e uno dei più preparati in fatto di calciomercato, quindi vienici in soccorso. Bentornato Luca Marchetti, ciao Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Luca, tantissimi rumors, tantissimi, ovviamente la sosta, no? La pausa nazionale deve essere riempita in qualche modo di notizie, di informazioni, e di anche un modo per approfondire degli aspetti che magari gli impegni continui delle squadre in campo ovviamente non permettono di approfondire durante la stagione calcistica. È questo il momento, quindi ovviamente il tuo momento, ti diamo la corona e lo scettro. E insomma Luca, dici un po' di notizie, ovviamente partiamo dal rinnovo di Kvaratskhelia, si parla di un incontro a fine ottobre tra le parti per provare a colmare un gap che in questo momento ancora esiste.
Sì, il gap c'è, l'offerta del Napoli è un'offerta molto importante, è un'offerta da 6 milioni di euro circa stagione. Da quello che abbiamo capito noi è anche un'offerta abbastanza rigida da questo punto di vista, perché Napoli pensa di aver fatto davvero il massimo per cercare di accontentare nel minimo modo possibile Kvaratskhelia e il suo staff. La richiesta di Kvara è leggermente è superiore, intorno agli 8 milioni di euro, ed è un impegno che Napoli non vorrebbe assumersi in questo momento. Quindi l'incontro serve anche probabilmente per far capire questo a Kvaratskhelia, anche perché oggi la posizione del Napoli, se in passato, come abbiamo avuto modo di dire, Emanuela, forse era stata, come posso dirti, deficitaria, sì, visto che le azioni di Kvara, la qualità di Kvara aveva portato Kvara ad essere un assoluto protagonista nell'anno dello scudetto, e di fatto lui chiedeva un riconoscimento rispetto a questo. Oggi questo riconoscimento c'è ed è sostanzioso. Quello che il Napoli non vuole è che ci se ne approfitti, insomma, di questa situazione, fermo restando che le discussioni che sicuramente farà il Napoli anche al suo interno saranno relative a come dover gestire questa situazione, perché poi una situazione analoga, non simile, analoga però sì, che riguarda il rinnovo di contratto, poi con Osimhen non è andata a buon fine, almeno per un discorso patrimoniale, no?
Sì.
Si pensava di poter vendere a una determinata cifra un giocatore che poi non è andato, e alla fine la cosa meno dannosa è stata mandarlo in prestito.
È ipotizzabile, scusa Luca, è ipotizzabile magari diminuire il valore della clausola per, diciamo, venire incontro alle esigenze del georgiano e provare, insomma, a fargli accettare un ingaggio che comunque è importante, quello proposto dal Napoli di 6 milioni di euro?
Io penso che la strada sia quella, ti dico la verità. Che ci sia una trattativa su una clausola che possa portare poi il Napoli ad essere più disposto a darlo via, e quindi con una clausola non inaccessibile che possa permettere comunque a Kvara di avere una extra strategy, se così vogliamo chiamarla, comunque di avere delle pretendenti di un certo livello che sono disposte a spendere per lui X milioni di euro senza dover per forza parlare con il Napoli. E questo potrebbe spingere Clara per dire: allora, fino a questa cifra sono contento di rimanere qua, se c'è qualcuno che mi offre di più però o me lo fai avere tu oppure vado, no? Quindi trovare un punto d'incontro, un punto di caduta sul valore della clausola potrebbe essere una delle mosse che possono sbloccare questo tipo di situazione. La verità è che bisognerebbe capire in grande sincerità cosa ha intenzione di fare Clara.
Perché
il rinnovo di contratto è un rinnovo di contratto importante. Adesso non è che se balla 1-2 milioni di euro, per quanto siano cifre importanti, può non chiudersi un contratto di un giocatore così importante. Certo. Ricorderai che il contratto di Lautaro Martinez per l'Inter, che non è mai stato messo in discussione, comunque è durato un bel po' proprio per questo tipo di divario, no?
Sì.
Poi alla fine l'Inter si è avvicinata alle richieste che aveva il giocatore. Io credo che se tu non vuoi dar via un giocatore, soprattutto se il giocatore vuole rimanere con te, un incontro si trova, perché quando c'è la volontà da parte delle due controparti l'operazione si chiude, e bisogna capire se oggi si sono ribaltati i ruoli, mentre in un primo momento era Kvara che chiedeva il rinnovo di contratto ed era il Napoli che diceva: no, ma tu ce l'hai lungo, perché devo dare il rinnovo di contratto, se non era per me non eri nessuno. Ma io ti ho fatto vincere il campionato, sì, ma io te l'ho fatto vincere, tu l'hai vinto con me perché io ti ho scoperto e sono andato a pescare, non si sia ribaltata.
Sì,
oggi
sì.
Tu mi vuoi tenere, io sai che ti dico, vediamo che succede sul mercato. Questo però io non lo so, io lo posso ipotizzare dal momento in cui la trattativa sta andando a rilento, ma esatto. Possiamo anche ipotizzare che ci sia un po' di ruggine determinata proprio dalla prima fase di una trattativa che sicuramente ha messo Kvara in una condizione di essere un po' risentito. Fare il suo staff, naturalmente.
Eh beh, Beh, direi di sì. Insomma, questo trapela oramai, anche perché la proposta del Napoli risale alla scorsa estate, quando De Laurentiis con Chiavelli volarono proprio in Germania. Quindi, insomma, si attende da tanto una risposta, un compromesso, diciamo, un punto d'incontro tra le parti. Proviamo a capire cosa accadrà a fine ottobre. Detto questo, c'è un altro rinnovo, poi parliamo del mercato in uscita e di quello in entrata, che eventualmente potrebbe essere portato avanti a gennaio dal Napoli, ovviamente in base alle esigenze che si proporranno e che si evidenzieranno. Meret, il rinnovo a che punto si è?
Io penso che il rinnovo di Meret non sia un rinnovo difficile. Meret ha sempre dimostrato una grande disponibilità al dialogo, a rimanere anche in momenti molto più complicati di questo. Oggi peraltro Meret non è a disposizione, penso che tornerà fra poco. Ci sarà modo di andare a parlare con Meret per cercare di capire anche che tipo di ruolo ci si aspetta da Meret, perché oggi Caprile sta giocando in sostituzione di Meret, lo sta facendo bene. Che prospettive ha Caprile? Sarà il nuovo portiere del Napoli e quindi magari può essere un cambio di gerarchia oppure no? Io credo che bisognerà aspettare anche questo, però ripeto, prima parlavamo, no, della disponibilità o meno di accettare alcune situazioni. Meret mi sembra che sia stato sempre stradisponibile ad accettarle anche in contesti che erano molto più complicati di quello di oggi. Meret a lungo è stato criticato, no? Dai tifosi, dalla tifoseria, per una serie di magari di errori che sono stati secondo me ingigantiti, sì, no? E quindi si sono state addossate delle responsabilità superiori. Non ha mai, in qualche situazione non sembra che non si fosse accesa la scintilla, mentre invece Meret ha sempre dimostrato una grande disponibilità nei confronti del Napoli. E quindi credo che se c'è la voglia di farlo, questo rinnovo di contratto si farà.
Invece, per quanto riguarda il mercato in uscita, c'è la posizione di Simeone di Raspadori che è stata messa in discussione nelle ultime giornate. Si è parlato dell'interessamento appunto del Torino per Simeone, della Juventus per Raspadori. Cosa c'è di concreto?
Io credo che Raspadori non si muova da Napoli, sinceramente. È un giocatore... è vero che oggi non è titolare, ma è un giocatore importante. O arriva un'offerta fuori mercato, un'offerta importante, quindi sai, una di quelle offerte che non puoi dire di no, ma conoscendo l'ambiente di Napoli, Conte, quello che insomma possiamo pensare noi del giocatore, io non credo che Napoli si privi di Raspadori per chi in questo momento non è utilizzato, come magari lui stesso si aspetta. È un giocatore che può giocare in diverse zone del campo, può fare il centravanti, può fare l'attaccante esterno,
poi andando a rafforzare una potenziale competitor, no?
Sì, appunto, o arrivano dei soldi, e quindi allora a quel punto è un ragionamento che si fa sotto l'ordine economico, ma da un punto di vista tecnico no. Per quanto riguarda Simeone, io credo che l'opportunità che possa andare via ci sia, perché se ha poco spazio da Spadori, ne ha ancora di meno Simeone. È un giocatore che oggi ha veramente spazio chiuso, no? È anche vero che quando hai un attaccante come Lukaku che pochi minuti lascia a disposizione, se davanti a te hai un altro giocatore, è veramente difficile poter pensare, no, che ci sia una continuità, sì, nell'utilizzo di Simeone. Però ti ripeto, è anche vero che fate tutti quanti le corna, se volete, si fa male un attaccante, si fa male il numero 9, però non è che puoi rimanere soltanto con un giocatore, per cui generalmente le squadre che giocano con il numero 9 di centravanti ne hanno 3, o perlomeno hanno 3 giocatori che possono giocare lì. Ecco.
È così. Invece, per quanto riguarda operazioni in entrata, c'è la difesa che forse potrebbe essere il reparto da attenzionare con maggior lucidità, soprattutto per quanto riguarda gli eventuali sostituti, le seconde scelte. Si muove qualcosa in tal senso?
Ma guarda, di situazioni calde sinceramente ancora non le abbiamo registrate, magari ci sono. È un po' presto per consegnarle alla stampa, per così dire, no? Si lavora ancora molto sotto traccia, di fatto il campionato è iniziato da un mese e mezzo. C'è anche da dire che il Napoli ha iniziato il suo progetto con un 3-4-2-1, oggi Conte, anche per andare incontro alla costruzione della rosa e alla qualità dei suoi giocatori, è passato al 4-3-3.
Esatto.
E quindi c'è anche meno urgenza di andare a prendere un difensore centrale, no? Se fossero rimasti i tre centrali, sai benissimo che nelle prime partite della stagione ha fatto giocare Conte o Oliveira o Di Lorenzo nella prima linea di difesa, no? Così
chiamavano,
sì, così.
Sì.
E adesso invece diciamo che almeno a livello numerico il Napoli è a posto, però secondo me se esce fuori l'occasione come difensore centrale il Napoli cercherà di coglierla. Non è un mercato facile. per tutto quello che è successo anche durante quest'estate, no? I difensori centrali sono stati una merce molto ambita, molto richiesta in generale, a tutti i livelli, a tutte le squadre. Peraltro anche l'Inter dovrà pensare ai difensori centrali guardando in prospettiva, perché ha un pacchetto arretrato che è abbastanza in là con l'età.
Sì.
Nel frattempo in tanti hanno cambiato. Prendi la Roma, che ha preso due giocatori svincolati per rinforzarsi in difesa. Insomma, non è molto semplice andare a trovare un'opportunità vera per gennaio.
Sì, in effetti è molto complicato. Staremo a vedere cosa ci diranno le prossime settimane, quando magari qualche trattativa, che appunto tu definivi giustamente sotto traccia, potrà magari venire alla luce, essere data alla stampa.
Cercheremo di essere pronti.
Siate segugi, mi raccomando, come sempre. Detto questo, ti ringraziamo Luca per essere stato con noi, ti ritroviamo nel corso della settimana ai nostri microfoni, ti seguiamo ovviamente su Sky Sport.
Quando volete, ciao ciao.
Grazie a Luca Marchetti. Noi vogliamo in pubblicità, non prima però di aver letto qualche messaggio. Ci state scrivendo in tanti al 339-666-9990. Bruno dice: in attesa del Napoli ci tocca accontentarci del calcio minore della nazionale. Mi chiedo però quali giocatori portentosi deve avere il Brasile per non convocare Neres. In effetti, insomma, un Neres così è abbastanza irrinunciabile, anche come spacca partite, se non si vuole schierarlo dal primo minuto. Fabio da Zurigo ci dice: ciao Emanuela, grande Radio Marte, il meglio anche a livello nazionale, ti ringraziamo Fabio. Ottimo Napoli che mi ispira grande fiducia per lo scudetto, non più approcci molli come in passato, bravo mister. Poi, a proposito della tua domanda sul Napoli femminile, la girerò agli esperti che diciamo si avvicenderanno ai nostri microfoni nel prosieguo della trasmissione. Questione Kvara, dice Brunello, la società Calcio Napoli dovrebbe pensare a venderlo a giugno ed interrompere questa trattativa infinita, ma Kvara per me non vuole restare a Napoli e sarebbe ottimale fare uno scambio con il Real per soldi più Nico Paz. Ecco, ciao Radio Marte, ciao Emanuela, sono Bracone Massimo dalla Svizzera, complimenti. Vabbè, mi fai complimenti per il mio lavoro, ti ringrazio Massimo. Detto questo, noi vogliamo in pubblicità, continuiamo a leggere i vostri messaggi tra qualche istante e poi ovviamente tutti i nostri ospiti che si avvicenderanno ai nostri microfoni. Ci sarà anche un focus tattico sul Napoli, che tra l'altro sta strabiliando a livello di statistiche, sta dominando diverse statistiche in Serie A, ne parliamo tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Fino alle 21 saremo in vostra compagnia. Vi avevo promesso degli approfondimenti dal punto di vista tattico di un Napoli che non solo è primo in classifica di Serie A al momento, ma sta dominando anche diverse statistiche molto molto interessanti, sia a livello dei singoli calciatori sia a livello di squadra. Ne andiamo a parlare con mister Paolo Specchia. Bentornato su Marte, mister.
Buonasera a te e buonasera a chi ci ascolta.
Allora, grazie a lei per aver accettato l'invito, ovviamente, mister. Io le chiedo subito: Napoli primo in classifica, ma un Napoli che sta anche rendendo molto ma molto solida la propria fase difensiva dopo quell'imbarcata di tre gol a Verona, un inizio veramente devastante, poi però si sono trovati gli equilibri. Secondo lei si sono trovati in maniera definitiva e quanto ha inciso l'arrivo di Buongiorno in questo nuovo assetto?
Moltissimo, per quanto riguarda Buongiorno, moltissimo. È un difensore forte, intelligente, che è più marcatore di quanto non lo sia magari Calafiori stesso, che viene preferito magari nazionale. Però io mi tengo tutta la vita a Buongiorno, perché legge le situazioni difensive come pochi e aiuta anche il reparto a essere più solido, lo dimostra appunto anche il buon inizio di Akhmani, che non era stato sempre simpatico,
esatto,
l'anno scorso. Diciamo che i due si completano, ma è Buongiorno l'architrave di questa fase difensiva migliorata. Però direi che è tutta per la squadra, che ha sposato una mentalità soprattutto diversa da quella che gli ha inculcato l'allenatore, che entra come pochi, ma conta questo vantaggio. Manuela, guarda, è un grande soprattutto per questo, perché ha questa capacità di insistere, di essere il martello, perché fa capire ai giocatori quello che vuole e pretende costantemente, allenamento per allenamento, che i giocatori si attengono a quello che gli ha chiesto. Non, con Conte non si può scherzare. Io credo che il vero segreto sia questa rinnovata forte, questo rinnovato col gol della squadra è proprio l'allenatore, cioè al di là della buona Spagna qui, se l'arrivo di Buongiorno e tutti gli altri, cioè Rossantoni, gli scozzesi, Neres, quant'altro, però credo proprio che l'allenatore diverso da quelli che si sono abituati l'anno scorso, cioè carismatico, vincente, che proprio non fa sconti a nessuno, ha cambiato la mentalità, no? C'è una squadra che lotta, che corre, che magari non sarà spettacolare, perché sarà spettacolare non gli ha mai interessato a Conte di fare un calcio elegante, ma un calcio efficace, un calcio
concreto.
Esatto, concreto.
Un calcio concreto che sta producendo risultati, lo dicevamo in apertura di collegamento, il Napoli è primo in classifica, stanno migliorando anche i singoli calciatori, accennava lei proprio pochi istanti fa a Rachmani, ma lo stesso Di Lorenzo sembra essere tornato molto più concreto e anche molto più brillante dal punto di vista della condizione fisica rispetto a quello che era stato fino a qualche settimana fa. Lobotka è tornato a dominare il centrocampo, ma si è avuto un risultato straordinario anche su Anguissa, veramente un altro rispetto a quello della passata stagione, sembra tornato ai livelli dell'anno tricolore.
Sì, proprio Anguissa hai detto bene, Emanuela, perché è quello che l'anno scorso ha fatto peggio.
Esatto.
Peggio di tutti, cioè, io le ultime gare con Anguissa proprio le vorrei dimenticare, sembrava un fantasma, sì. Cioè camminava, corricchiava, era diventato pesante, amorfo. E ora col lavoro, vedi che è tornato l'Anguissa che ricordiamo noi, cioè quello degli anni spallettiano, soprattutto l'anno scudetto, il giocatore sì. Che sa difendere, si propone, ha un buon palleggio, solido fisicamente, comanda in mezzo insieme a Lobotka, che è tornato chiaramente giocando soprattutto a tre, non dimentichiamo che Lobotka per parecchie partite anche con te stesso ha dovuto dividere l'ampiezza del campo insieme a Anguissa, ma Lobotka per me per dare il meglio di sé, che è il grande professionista che dà comunque il massimo, cioè lui fa sempre il massimo in giocatore, qui non puoi riprovare nulla, però il rendimento di Lobotka direi viene appunto valorizzato moltissimo quando lui ha due persone a fianco, in questo senso insomma quando il centrocampo non è da coprire tutto in ampiezza con un solo uomo ma con più uomini, in questo senso è tornato il Lobotka del Napoli spalettiano.
Direi proprio di sì, intanto sono arrivati anche calciatori importanti, lo diceva poco fa, McTominay, Neres, ovviamente Lukaku, Buongiorno, l'abbiamo già affrontato come calciatore e l'impatto che ha avuto sulla fase difensiva del Napoli, ma io le chiedo proprio questo duello, diciamo, ovviamente fraterno tra Politano e Neres, due calciatori con caratteristiche molto diverse, ma può essere che Conte possa spostarlo in maniera più continuativa, e mi riferisco al brasiliano, come vice Kvaratskhelia, un Kvaratskhelia che non è al top della condizione in questa fase della stagione, perché anche lì potrebbe rendere molto bene, come si è visto anche contro il Como nei minuti finali.
Allora, io sono proprio di questo avviso, perché su Politano è intoccabile, fa la doppia fase, fa quasi il terzino di una difesa a 5, cioè il quinto a destra, cioè praticamente ha fatto benissimo anche nell'ultima partita, ha coperto la fascia destra in maniera straordinaria, pur giocando con Di Lorenzo terzino, abbiamo fatto parecchio ricorso ai 5 dietro quando appunto il Como si faceva insistente con Politano largo e Di Lorenzo che centrava quasi in posizione di difensore destro da terzo a destra. Invece è proprio questa solidità di Politano che ha imparato con Conte ancora di più a fare bene la doppia fase, sta un momento di grandissimo spolvero, che autorizza a credere che se Kvaratskhelia non ritorna ai suoi fasti e se non gioca con uno spirito credo diverso, perché io sono stato qualche volta critico con Kvaratskhelia, Kvaratskhelia si è un po', direi, si è addormentato sugli allori, ma con un Neres del genere e Conte che non fa sconti a nessuno, potrebbe benissimo portare Neres a sinistra e lasciare poi da una destra, facendo a meno Kvaratskhelia, se continua a essere così preso da questi che turbamenti, questo suo non essere felice, ma un sorriso, questo protestare comunque anche se non visivamente con un'aria accigliata quando lo subisce dopo che ha fatto 75 minuti con una ammonizione sul groppone, esce scontento, ma no, questo non è da ragazzo intelligente, quindi spero che forse sarà anche in mezzo alla questione contratto, torni a essere quello che noi ricordiamo, cioè un giocatore che ha grande qualità, però oggi in questo primo scorcio dell'anno. Sì, ha fatto anche gol, ha fatto, però non piace, non convince, è sfruttato abilmente da Conte, che lo fa entrare sempre alla mezz'ora finale, 25 minuti finale, quando sì, qua sono già abbastanza consumate. Lui con la sua qualità, con la sua effervescenza, la sua imprevedibilità, salta uomo, fa altro, fa gol, cioè, è un giocatore che mi piacerebbe vedere dall'inizio, ma non solo in coppa, ecco, mi è capitato una partita magari senza sì, grandi valore, ma era soprattutto direi uno sprone per Cavaschelli, il quale credo che si veramente dare una mossa, ovviamente vista di
tutto molto chiaro. Mister Specchia, la ringraziamo per essere stato con noi, gli auguriamo un'ottima serata.
Anche a te e a tutti quelli che ascoltano, buona serata.
Grazie a mister Paolo Specchia. E noi proviamo a fare un punto sulle diciamo sugli infortuni, sui numerosi infortuni che già la settima giornata di campionato di Serie A si sono notati, no? E che vanno un po' a rimodulare le squadre che purtroppo si trovano a dover fronteggiare queste emergenze. Ricordiamo ad esempio Bremer, che è un calciatore simbolo della Juventus e che ovviamente diciamo costringe con la sua, col suo lungo infortunio a rivedere un po' le situazioni e gli equilibri in casa bianconera. Troppi infortuni, ovviamente, davvero tantissimi, troppe partite. Proviamo a parlarne con il professor Enrico Castellacci, ex e storico medico sociale della Nazionale Italiana. Bentornato su Marte.
Grazie a voi dell'invito.
Allora, professore, tanti infortuni anche di lungo degenza, diciamo. Si gioca troppo, ci si allena poco. Come si può risolvere un problema che in realtà si ripresenta quasi ogni anno?
Beh, intanto la ringrazio per la domanda. Tra l'altro è giunto proprio il momento particolare, perché abbiamo appena finito a Viareggio il congresso nazionale, esatto, dei medici del calcio, di cui sono presidente, e in cui l'argomento principale sono stati chiaramente i grossi infortuni. Quindi ne abbiamo parlato con i maggiori esperti del settore, che erano tutti presenti oggi. Ma indubbiamente gli infortuni sono tanti, però ha detto bene lei, cioè si ripetono ogni anno. Il problema chiave è che andranno chiaramente aumentando finché, specialmente i top player, chiaramente parliamo dei top player, sì, quelli che sono costretti a fare tre partite a settimana, quelli che sono costretti a fare 70, 75, addirittura 80 partite durante l'anno, se faranno il mondiale per club, cioè voglio dire, vediamo da che parte è la responsabilità. La responsabilità è chiaramente negli organi competenti federali, dell'UEFA, della FIFA. Proprio oggi, sapete bene come l'Associazione delle Leghe Europee e il Sindacato del Calciatore hanno presentato alla Commissione dell'Unione Europea un esposto contro la FIFA, sì, addirittura per abuso di posizione dominante. Cosa vuol dire questo? Che hanno messo talmente tante partite che vanno al documento della sicurezza e della salute dei giocatori. Ecco, credo, proprio oggi, tra l'altro in call si è collegato con noi proprio il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Calcagno, che in diretta ci ha detto, era a Bruxelles, di questo. Ma questa è una denuncia che noi facciamo da sempre, ma è sempre stato un grido nel deserto, perché chiaramente il business viene avanti alla salute, e purtroppo è sempre stato così. Fino a che non ci si rende conto che troppe partite, quindi pochi allenamenti, quindi poco recupero, porta agli infortuni, avremo dei danni non solo momentanei, per cui Bremer e tutti gli altri che si sono fatti male portano dei problemi a loro stessi,
alle società,
alla
società, certo,
all'allenatore. Ma io dico sempre anche, pensate che tutti questi infortuni e tutti questi problemi articolari, quando questi ragazzi finiranno di giocare, si ripercuoteranno anche sulla loro salute dopo, ecco, la fine della carriera. Questo nessuno ci pensa, perché si pensa al momento attuale, che è il più critico. Quindi è una situazione veramente che va presa in mano, particolarmente, vi dico io, dai giocatori. Il momento in cui i giocatori si renderanno conto realmente che giocando troppo Avranno dei problemi, forse con l'aiuto loro potremo fare qualcosa a livello degli organismi competenti.
Per quanto riguarda le nazionali, dato che siamo in sosta nazionali, tra l'altro l'Italia credo abbia iniziato a giocare proprio da qualche istante contro Israele al Blue Energy di Udine, le chiedo, essendo lei stato per tanti anni medico sociale della nazionale italiana con ottimi risultati, quanto incidono gli impegni con le nazionali sugli infortuni dei calciatori? Perché si cambia modo di allenarsi, si cambia modo di giocare, di stare in campo, quanto incide tutto questo? Questo sulla muscolatura, insomma, sul fisico.
Ma non solo le partite della nazionale che incido, sono le troppe partite che questi giocatori devono fare, che poi siano in nazionale, in Europa League o in Conference League o in Champions, cambia poco. È un sovraccarico articolare e muscolare che chiaramente porta agli infortuni. Poi parliamo di nazionali, oggi non esiste più un amichevole nelle nazionali, non esiste un amichevole perché hanno inventato
la Nations League,
la Nations League, che quindi per sostituire la nazionale, quindi sono tutte partite ufficiali, e nelle partite ufficiali chiaramente poi il tecnico ha bisogno di determinati giocatori. Nelle amichevoli chiaramente c'era un discorso diverso, se un giocatore era borderline magari si mandava a società perché comunque era un'amica, ma nei partiti ufficiali diventano tutte partite per le quali pretendiamo il risultato e purtroppo hanno i risultati che abbiamo.
Professore, è stato molto molto interessante fare il punto della situazione con lei, ci aggiorneremo nelle prossime settimane se vorrà, proprio per approfondire questo
molto
e altri aspetti legati al calcio.
Vi ringrazio e buon lavoro.
Grazie al professor Enrico Castellacci. Noi voliamo in pubblicità, torniamo da voi tra qualche istante con un'amica, un ospite d'eccezione, Italia Mele di Canale 8, dove con la quale approfondiremo un po' tutti i temi tecnici, tattici e non solo che riguardano il Napoli di Antonio Conte. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati per l'ultimo blocco di Marte Sport Live tiro al bersaglio, tantissimi messaggi al 339-666-9990, in tanti appunto pongono l'accento su questa partita, ovviamente provo a sintetizzare un po' la summa dei messaggi arrivatici in tal senso della partita che si sta disputando tra Italia ed Israele al Blue Energy di Udine. In tanti, tantissimi, veramente non siete d'accordo con la tendenza a favorire lo spettacolo rispetto a situazioni molto ma molto delicate che potrebbero portare delle difficoltà alla sicurezza, a livello di sicurezza per i calciatori, per gli staff eccetera. Detto questo, però, ovviamente ci sono altri temi da approfondire, perché ovviamente il Napoli torna in campo domenica alle 12:30, lunch match appunto della prossima domenica contro l'Empoli al Castellani, un Castellani che sarà gremito di tifosi azzurri, sono circa 4.000 i posti riservati ai tifosi partenopei che andranno polverizzati davvero, si prevede in pochissime ore, ma poi una Fiumana Azzurra che ci sarà anche contro il Lecce a Napoli, un pubblico ritrovato, un pubblico che ha ritrovato il proprio entusiasmo e che non smette di sostenere la squadra di Antonio Conte. Parliamo di questo e di tanto altro con l'amica e collega di Canale 8, Italia Mele, ben trovata su Marte Italia.
Ciao Emanuela, buonasera a te e a tutti i marziani in ascolto.
Allora, dicevamo, Antonio Conte ha centrato già diversi obiettivi, lo dobbiamo dire. Il primo è quello di riavvicinare, qualora ce ne fosse bisogno, la gente alla propria squadra, ma soprattutto andare ad alimentare nuovamente le speranze e quel sogno nel cuore.
Ma io vado anche un po' indietro e ti dico un'altra cosa. Ti dico che la scelta di Antonio Conte è stata, secondo me, dettata anche da queste logiche. Il Napoli aveva stappato il vaso di Pandora con la conquista dello scudetto, aveva raggiunto tutti quei milioni di tifosi del club sparsi nel mondo, anche immigrati di seconda, terza generazione, che avevano riscoperto all'improvviso le proprie origini, la propria passione, ed era diventato un fenomeno di portata mondiale. Lo ricordiamo tutti quello che è successo in città nei mesi precedenti, ma anche successivi alla vittoria dello scudetto, con fiumane di persone che arrivavano da tutto il mondo proprio perché volevano partecipare all'evento. Poi c'è stato l'annus horribilis e tu hai rischiato di perdere tutto questo. Io credo che siano state fatte anche queste valutazioni a livello societario quando si è deciso di investire in maniera così sostanziosa su un uomo come Antonio Conte. Credo che anche dal punto di vista del marketing siano stati chiariti determinati concetti ai vertici societari, perché a cominciare proprio dal merchandising si era fatto uno step pazzesco, un salto in avanti che praticamente ha bruciato in un anno solo stagioni intere, per cui diventava poi molto rischioso, molto difficile tornare indietro. E infatti poi è stato così, perché Conte ha dimostrato, supportato anche dai risultati chiaramente, di essere il catalizzatore, di essere il simbolo, di essere l'uomo giusto per riportare non soltanto la squadra ai vertici, ma il club. Non so se mi spiego, sì. Sono due concetti anche diversi. Tu devi considerare sì. Che il Manchester United, che è la squadra più seguita al mondo, in realtà non ha un grande palmarès, e sono anni che addirittura non va, scusate, neanche bene, eppure resta il club più seguito al mondo. Quando fai questo salto in avanti così non puoi tornare indietro. Scusate, ma mi andavo di traverso l'acqua.
No, non ti preoccupare, ti do una mano. Insomma, quindi l'abbiamo detto, il primo risultato è stato quello di riavvicinare il pubblico, ma soprattutto di ricostruire, di riprendere il Napoli in una situazione molto complicata. Tra l'altro Antonio Conte è abituato a farlo, ricordiamo che prese la Juventus, se non erro, proprio al decimo posto come il Napoli, l'Inter al settimo posto, se non sbaglio era il Chelsea. Insomma, è abituato a lavorare in situazioni estremamente complicate, ma è anche vero che poi riesce a raggiungere risultati importantissimi come la vittoria appunto degli scudetti proprio partendo da queste situazioni qui. A Napoli quanto ci si crede, Italia, adesso nella possibilità ovviamente di realizzare quel sogno?
Allora, lo staff tecnico ci crede, vuole fare di tutto per riuscire ad arrivare almeno fino alla fine per lottare, e i tifosi credo che stiano cominciando a farsi solleticare dall'idea di rivivere le emozioni di due anni fa.
Solleticare da questa idea, insomma, che è molto allettante per tutti noi, lo dicevamo.
Ma perché sei lì, allora è normale. Tu oggi fai un'istantanea ad oggi, Emanuela, non ti proiettare a sei mesi, fermati ad oggi, ok? Il Napoli è primo in classifica e di fatto lo è a due punti dalla prima inseguitrice, che è la Juventus, un po' più indietro c'è l'Inter e poi insomma via discorrendo. Non puoi negare il fatto che oggi il Napoli sia capolista, e non lo può negare nessuno, perché non è un parvenu. Il Napoli non si trova lì per caso, e questa è la differenza sostanziale che c'è quando tu dopo un anno difficilissimo come quello vissuto torni a fare risultati, ma con tanti dubbi, con tante domande. Io credo che quella la scorsa stagione sia stato il vero equivoco. Sì. Quando Conte, in quella famigerata conferenza stampa prima di Napoli-Verona, e poi sappiamo quello che successe, di parlò di fumo negli occhi, qui c'è stato un grande equivoco, lo scudetto, ma in realtà il grande equivoco è stata la stagione scorsa, perché ci sono 8/11 di quella squadra, esatto, che vanno in campo adesso. Esatto. Allora, quindi, se tu ragioni in questi termini, squadra di campioni, squadra che negli anni è sempre stata lì, si trova al primo posto, dammi un motivo concreto, razionale. Io non voglio parlare di sentimento, di emozioni, di sensazioni, io voglio essere molto concreta e razionale. Dammi un motivo per cui il Napoli non dovrebbe lottare per lo scudetto.
E tra l'altro c'è anche,
secondo me, anche un tema che potreste lanciare ai radioascoltatori.
Ma infatti lo faremo magari domani con Dario Sarnataro e Gianluca Gifuni. Detto questo, Italia, tra l'altro c'è anche un aspetto da non sottovalutare. Il Napoli di Antonio Conte non gioca le coppe europee, che toglieranno moltissime energie, soprattutto proprio a partire da gennaio in poi, alle squadre che le stanno disputando. E questo può essere un vantaggio importante.
Allora, questo secondo me è un discorso un po' controverso, almeno dal mio punto di vista. Nel senso che io non ho visto squadre durante questi anni che vadano male in campionato e bene in coppa o viceversa. Chi va bene in campionato va bene anche in coppa, numero uno. Numero due, il Napoli è una squadra da alta competizione, quindi con giocatori che hanno sempre disputato le coppe. Quindi anche vivere la settimana tipo a lungo andare potrebbe diventare pesante, noioso, poco stimolante. Vedere i colleghi in Champions può cominciare poi, ti ripeto, nel lungo periodo ad essere fastidioso. Però c'è un vantaggio enorme, che questo è anch'esso molto concreto, ed è l'abbattimento del rischio di infortuni.
Vero.
Perché secondo me, più che le energie, considerando che sono comunque energie positive, perché se è vero, come diceva Galeani, che la Champions toglie 7-8 punti, è anche vero che però le statistiche raccontano che chi va bene in Coppa va bene anche in campionato, quindi io non sono proprio convintissima di questo. Però si alza il rischio di infortuni, chiaramente, perché aumentano le partite. Quindi il lato sicuramente teoricamente positivo è che si abbassa il rischio di infortunio. Il lato negativo, che potrebbe essere la noia della ripetitività della settimana, sai come lo può risolvere Antonio Conte? Lo ha già risolto, secondo me, grazie alla grande qualità dei suoi giocatori e alla grande competitività che si è creata nel gruppo. Ce ne sono tanti bravi, ognuno di loro dovrà in settimana dimostrare di essere al top per poter essere schierato dall'allenatore, e quindi non avranno il tempo di annoiarsi.
Intanto da 11 minuti si sta disputando una partita ad altissima tensione per questioni extra calcistiche, certo, l'Italia appunto,
che io non avrei giocato.
Ecco, proprio
dirlo.
Questo volevo chiederti, perché so che tu non indietreggi mai di fronte a situazioni anche spinose, quindi dici la tua.
Io credo che di fatto in questo momento c'è una situazione talmente drammatica che coinvolge un paese di fatto in guerra, poi ovviamente andare a ricercare le radici o parlare di discorsi più complessi non è né il luogo né il momento, non abbiamo neanche il tempo per farlo. Però ti devo dire che di fronte a quello che sta accadendo in Medio Oriente, io ritengo che sia stato assolutamente inopportuno cedere agli interessi della UEFA in questo caso e giocare questa partita facendo finta di niente. Spalletti ha detto: noi speriamo di convincere, perché ci sono tantissimi israeliani che non vogliono la guerra, noi speriamo di convincerle ancora di più. Io sono convintissima che ci siano tantissimi israeliani che non vogliono la guerra, però in questo momento Israele rappresenta un paese che è in guerra di fatto e che si sta macchiando di reati gravissimi contro un altro popolo.
In effetti non posso non essere d'accordo con te. Italia è una situazione che in cui il business, la classica frase, no, lo spettacolo deve andare avanti, non mi trova assolutamente d'accordo. Però detto questo, insomma, ci sono delle logiche che noi magari non comprendiamo, comunque certo, non condividiamo, e alla fine certo, vincono queste logiche qui. Detto questo, Italia, noi ti ringraziamo per essere stata con noi, ti seguiamo come di consueto su 100% Napoli e su Canale 8.
Io ringrazio voi e un saluto affettuosissimo a tutti i marziani. Ciao.
Grazie ad Italia Mele. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Marte Sport Live, però leggevo da Calcio Napoli 1920, cioè da Calcio Napoli 24, che Meret, che sta recuperando appunto dall'infortunio muscolare occorsogli contro la Juventus, è presente in tribuna al Blue Energy Stadium di Udine e avrebbe risposto a una domanda dell'inviato di Sky Sport Marco Nosotti, facendo sapere appunto che sta bene, che il suo recupero procede. Staremo a vedere se sarà già immediatamente arruolabile e disponibile contro l'Empoli. Ovviamente notizie più precise si avranno a partire da domani, quando il Napoli si ritroverà a Castelvolturno al netto dei nazionali, si ritroverà a Castelvolturno agli ordini di Antonio Conte e riprenderà gli allenamenti in vista appunto della partita di domenica alle 12:30 al Castellani contro l'Empoli. Intanto saluto e ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui, mi scuso con quanti non ho potuto mandare in onda per esigenze appunto di tempo. Ringrazio e saluto Vincenzo Russo in regia. Lo Sport torna domani su Marte con dalle 12 alle 13 Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni, 13:14 Dario Sarnataro e la sottoscritta, e poi ritorna con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio dalle 20 alle 21, dove ritroverete il vostro e nostro Francesco Marciano. Vi auguro una buona serata, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Da Emanuela Castelli per questa sera è tutto, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ciao a tutti, sono Mary Boccia e vi aspetto su Radio Marte ogni sabato e domenica dalle 17 alle 20 per Marte Weekend. Non